Oggi mi trovo in Toscana, precisamente in provincia di Massa Carrara, la provincia più a nord della regione. I propri confini sono fondamentalmente naturali, con alle spalle le Alpi Apuane e di fronte il Mar Tirreno. E da qui vi voglio raccontare una storia che si perde nella notte dei tempi, la storia delle cave del marmo. L'estrazione di marmi bianchi e colorati delle Alpi Apuane ha inizio in epoca preromana ed è proseguita quasi ininterrottamente per oltre 2000 anni. Notizie di scrittori di età romana e testimonianze archeologiche costituite da tracce di taglio a piccone, manufatti semilavorati e sculture, ceramiche e monete documentano che il bacino marmifero di Carrara è stato al centro di un intenso sfruttamento a partire dall'epoca romana. L'escavazione e il commercio del marmo avvenivano tramite la colonia di Luni, da cui il nome lunigiana dato a queste zone, fondata nel 177 a.C. e dotata di un porto alla foce del fiume Magra. Dal primo secolo d.C. i marmi lunensi trovarono largo impiego nella scultura, nell'architettura e nella decorazione di edifici pubblici e privati di Roma e di molti centri del Mediterraneo, accanto o in sostituzione di famosi marmi greci. Le prime cave furono quelle di Colonnata e di Torano. I primi cavatori furono gli schiavi romani, che con strumenti rudimentali come scalpelli, cunei, zeppe e legni staccavano la pietra dal monte per farla poi rotolare al piano. I metodi di estrazione sono rimasti uguali per centinaia d'anni, poi in epoca moderna si iniziarono ad usare altri sistemi. Fu introdotto l'uso della dinamite, che produceva le famose varate, accompagnate da boati ed enormi nuvole di polvere. Questo sistema permetteva di staccare rapidamente molto marmo, ma rovinava una quantità considerevole di materiale. In seguito fu introdotto il taglio con il filo elicoidale. Con questa tecnica i blocchi di marmo erano estratti tagliandoli direttamente dalla montagna senza frantumarla. Il filo era sostenuto da montanti mobili sui quali erano inserite delle ruote scanalate in ferro. Nella scanalatura erano gettate sabbia ed acqua, la sabbia per aumentare l'azione abrasiva del filo e l'acqua per il raffreddamento dello stesso. I blocchi di marmo, dopo l'estrazione dalla montagna, erano fatti scendere alla stazione di carico col metodo della lizzatura. Il blocco era posto su due grosse robuste travi in legno, la lizza, e calato seguendo la pendenza del terreno. Nel Medioevo il marmo divenne il materiale preferito per le sculture a tema religioso e per gli arredi interni delle chiese, mentre nel Rinascimento artisti come Michelangelo andavano direttamente a scegliersi i blocchi da cui poi avrebbero tratto i capolavori che tutto il mondo ci invidia. Alla fine del 1800 il trasporto dei marmi dalle cave al piano e al porto fu fatto su rotaie, con la costruzione di una ferrovia, la Marmifera. Un treno a vapore, dopo essere partito dalla stazione di San Martino in Carrara, si inoltrava in mezzo alle montagne, da lì poi raggiungeva la ferrovia di Stato per le spedizioni ferroviarie, oppure proseguiva fino al mare per le spedizioni marittime. Per la realizzazione della linea ferroviaria furono eseguite opere ardite e bellissime, come i famosi ponti di Vara, e una serie di gallerie che attraversano le Apuane da un versante all'altro. Negli anni 60 la Marmifera è stata dismessa e cessa così la sua corsa, ma ancora oggi questa via si può percorrere in auto con un tragitto a senso unico ed è quanto mai suggestivo inoltrarsi tra quei fitti boschi intervallati dal candore della pietra delle cave, entrando e uscendo da strettissime gallerie scavate nella dura roccia e ancora così grezze e buie. Arrivo così a Fantiscritti, passando sotto gli imponenti ponti di Vara. Fantiscritti, insieme a Torano e Colonnata, sono i tre bacini principali di approvvigionamento del marmo a Carrara. Il luogo è surreale ed unico, la polvere bianca ricopre tutto. Qui a Fantiscritti c'è solo un piccolo ristorantino dove mi prendo un caffè ed un negozietto che vende ogni tipo di manufatto in marmo. entro nella cava museo creata da Walter Danesi, che mostra, grazie alle riproduzioni di grandi statue, alcune delle figure lavorative tipiche, come il tecchiaiolo, colui che era specializzato a lavorare nella tecchia, cioè nella parete. Mostra poi l'antica tecnica della lizzatura, che spostava enormi blocchi di marmo di 25-30 tonnellate. Interessante anche la ricostruzione di una casa del cavatore, che custodiva pochi oggetti preziosi per la vita quotidiana. Sul piazzale antistante l'unica cava in galleria scavata nel marmo, attendo il pulmino che mi porterà dentro nel cuore della montagna per arrivare nel suo preciso centro, circondata da lisce ed enormi pareti della preziosa roccia. Un'emozione difficile da provare altrove. Percorro il buio corridoio lungo circa mezzo chilometro e poi davanti a me si apre uno scenario surreale, fatto di immensi terrazzamenti di vari colori delle immense stanze della Cattedrale del Marmo. La cava in galleria più grande al mondo. Munita di caschetto comincio la visita di questa enorme voragine di marmo, un autentico anfiteatro interamente realizzato in marmo da cui ancora oggi vengono estratti blocchi di grandi dimensioni. All'interno della cava in galleria è possibile osservare nei giorni di lavoro i mezzi in azione durante il taglio e il trasporto del marmo. Ancora scossa da questa fantastica ed unica esperienza, risalgo in auto e mi dirigo direttamente a Colonnata, piccolo borgo circondato dalle cime delle Apuane e dalle bianche cave. Appena scesa, mi accoglie il profumo dei camini che aleggia nell'aria, ma subito dopo identifico anche la stupenda fragranza del lardo di Colonnata, sapientemente speziato, e lo stomaco inizia a brontolare. Il lardo è il prodotto tipico di questo borgo, che viene fatto stagionare e insaporire per almeno 6 mesi in apposite caratteristiche vasche di marmo. Nelle numerose larderie si può assaggiarlo e visitare i luoghi dove viene prodotto. Oltre al lardo, mi lascio tentare anche dagli altri prodotti, i salumi e i formaggi con il miele, una vera prelibatezza. Nel piazzale antistante la chiesa si trova il monumento al cavatore, con alle spalle lo splendido sfondo naturale delle Apuane. Entrando nella chiesa si capisce come il marmo fosse un materiale quotidiano in questo borgo, seppure piccola è ricoperta di marmo bianco. Una volta saziata con questi deliziosi prodotti locali, mi sento pronta per scoprire anche altri segreti. Mentre scendo, passo a fianco ad una cava romana del primo secolo, una delle poche conservate, e alla cava La Piana, ancora in attività. E così arrivo a Massa. Su uno sperone roccioso di pietra calcarea che domina la costa massese, fa spicco l'imponente Castello Malaspina. Seppure non sia tra i più celebri castelli appartenuti alla nobile famiglia Malaspina, è molto interessante, poiché tra le sue possenti mura racchiude 3 differenti aspetti difficili da trovare unitamente: la parte prettamente militare, con i camminamenti, le mura, i baluardi, il mastio e la dimora nobiliare. Il primo nucleo della rocca è stato costruito nel IX secolo dalla famiglia degli Obertenghi, che aveva intuito la potenzialità del sito in termini di egemonia territoriale. Ma fu a partire dalla seconda metà del XV secolo, con il marchese Antonio Alberico I di Malaspina, che il castello si arricchì di ulteriori fortificazioni e abbellimenti, atti a renderlo una vera e propria dimora nella quale la nobile famiglia si trasferì per dominare il territorio. Percorrendo le storiche stradine del borgo, al termine di una stretta e ripida salita in acciottolato denominata Via del Forte, giungo all'ingresso principale del castello, protetto da un robusto cancello in ferro inserito in una possente cortina muraria. Si giunge così al primo cortile contenente parti di artiglieria, così come il bastione posto frontalmente, in passato fulcro delle operazioni di difesa. A sinistra si trova la rampa che porta al secondo cortile, dove vi è un arco in stile gotico realizzato in marmo bianco, riportante lo stemma dei Malaspina. Il secondo cortile è definito da una zona rocciosa nella parte che volge verso l'area montana e da un muro di cinta lungo la zona posta a levante. La residenza rinascimentale è una delle parti più interessanti. Un tunnel consente l'accesso al cortile a pianta trapezoidale, che conserva un elemento di marmo in ricordo dei soggiorni di Carlo V e del Papa Paolo III. Le sale sono affrescate, i soffitti a cassettoni, il tutto con un risultato davvero suggestivo. Sulla parte destra si nota l'accesso nelle zone sotterranee, mentre ad ovest è possibile trovare una serie di interessanti arcate realizzate con colonne di marmo. Camminando sulle mura, laddove prestavano la loro opera le sentinelle, si può ammirare lo splendido paesaggio che spazia dalle Alpi Apuane al mare. Molto interessante e particolare è la porta residenziale rinascimentale, restaurata come tutto il resto del castello, a cui si accede da una piccola porta. Terminata la visita al grande fortilizio, salgo in auto e lungo la rinomata costa arrivo a Forte dei Marmi, sospesa tra il lungo pontile e le montagne, la località più esclusiva di tutta la Versilia. Forte dei Marmi si aggrega attorno a un pontile impiantato nel 500 per il carico dei marmi apuani e protetto dal 1788 da un fortino fatto costruire da Leopoldo I, visibile al centro della piazza Garibaldi, diventato il simbolo della cittadina. Nobili di mezza Europa, diplomatici, uomini d'affari e capitani di industria, artisti e personaggi famosi vi hanno costruito qui splendide ville, nascoste e protette dal verde della pineta, scegliendo le sue finissime sabbie per trascorrervi un periodo di vacanza e di riposo. Meta imperdibile per chi ami il mare e l'alta moda, Forte dei Marmi è il centro più chic e alla page di tutta la Versilia. La piccola cittadina attira infatti ogni anno turisti da tutta Europa. Nata già in epoca romana, Forte dei Marmi iniziò a espandersi in maniera decisa a partire dal XVI secolo, con le ingegnose operazioni di bonifica che si prolungarono fino a tutto il Seicento. Ma quando si parla di Versilia, non si può dimenticare la vita notturna che qui davvero è molto vivace, e sulla passeggiata del lungomare eccomi davanti alla famosissima Capannina di Franceschi, lo storico locale notturno che ha visto esibirsi Mina negli anni 60 e ad oggi tutti gli artisti più famosi della scena mondiale. Giusto il tempo di assaporare un dolce tipicamente versigliese, il bucellato toscano, una ciambella con uvetta e semi di anice cotta al forno e poi dai in spiaggia per perdermi in questo fantastico tramonto sul mare. Niente di più romantico per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima meta di questo mio gironzolare tra le meravigliose perle del nostro bel paese.
Whole wide world. Now I know why all the straight.